tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Buongiorno, buongiorno signori, come state? Come va? Tutto bene? Tutto ok? Lunedì 26 gennaio 2026, 7-3 minuti, 18 secondi. Benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
E buongiorno, bentornati da Martina Caronna.
Bentornata a te, Martina Caronna. Buongiorno da
signori,
buongiorno.
È tornata, brava.
Sì,
è
sì,
tornata
sì, sì.
Martina.
Sono quanto sembra. Io aspetterei la fine della puntata per capire se.
Grazie Marti per essere ancora qui con noi, grazie mille. Scopriremo perché, dove è stata e tutto quello che ha fatto. Partiamo. System of a Down, Toxicity.
Radio Rock Podcast.
Da 3 settimane dentro Pussifer in Petrus. Se la volete potete andare sul sito radiorock.it, la sezione novità. Allora sentiamo un po' dei vostri messaggi, poi ve lo dico. Cambiamo argomento,
Spinoso, diciamo che dice che esiste da Ice, esiste da quasi 20 anni, anzi più di 20 anni, e tutto sommato un scopo ce l'ha sempre avuto. Il problema è, come dicono anche gli sceriffi, è la qualità delle persone che stanno buttando dentro. Perché il corpo comunque federale ha le sue regole, se però poi chi a capo fa i saluti nazisti, se le persone che assumono e che mettono in strada, oltre a non essere formate, sono anche invasate, per cui c'è una subcultura interna molto molto repressiva, rappresenta uno dei problemi più grandi. L'altro problema è che poi c'è la Casa Bianca, vabbè, la persona di Trump, ma insomma, è una figura più che una persona, bisogna sempre considerare che ci sono tutti quelli che gli vanno appresso. Non prende le distanze da ciò che accade, ma li difende anche.
Già.
È molto pericoloso e crea dei precedenti veramente scomodi. Io sono allibito, sì. Ma non sono neanche così convinto che alle prossime elezioni, quelle di midterm, cambi qualcosa in congresso.
No, certo.
Perché a livello congressuale non si oppongono, perché hanno paura di perdere l'elettorato MAGA, che è comunque importante e che è molto molto radicalizzato.
Però. Perché siccome sono aumentati, sai, che stava pure prima. Ma siccome sono aumentati in modo esponenziale, hanno dovuto assumere tanti da sta gente, questi muovi piano, gli fanno un corso di 6 settimane, cioè come se a me, a voi, vi danno una pistola a mano e vi dicono ok, con 6 settimane vi impariamo tutto, siete gli sceriffi e potete fare come vi pare, intanto cioè, avete immunità e potete fare quello che cazzo vi pare. Sono dei terroristi, né più né meno.
Non solo, bisogna anche... vedere cosa vi fanno fare a questi corsi, perché questi comportandosi così evidentemente avranno anche degli ordini, no? Da eseguire, probabilmente le direttive
allora,
sono quelle.
Io sì, può essere pure che ci sia qualcuno che ha detto sparato in testa alla gente, il punto è uno solo, è molto preoccupante, è sempre quello, se tu metti dentro chiunque, compresi
certo.
Gente che c'ha ripeto, non sto giudicando chi ha precedenti penali, però chi ha precedenti penali per determinati reati, gente che ha posizionamenti politici e ideologici abbastanza chiari, gli dai una divisa, l'impunità è un'arma, diciamo che se io ti dico sì. Bisogna essere inflessibili perché l'immigrazione illegale, cioè i criminali immigrati, è giusto mandarli a casa, ma non è quello il punto, oh, perché poi facciamo di nuovo tutto il calderone, ah no, ma non è sbagliato, come dire, cercare di individuare l'immigrato illegalmente che si macchia di un reato,
no? Cioè...
il punto è che tra quello e fa la deportazione, spara in testa a un manifestante, sono cose diverse.
Però è vero pure,
certo,
che anche
se io
in quel caso
cioè, come se io assumo, faccio una battuta cattiva, è come se assumessi, non la faccio, facciamo così, è come se mettessi in mano la sicurezza della radio ad uno che c'ha, che si è fatto 25 anni per atti di violenza e omicidi, insomma,
appunto,
se spara in testa a uno di noi non mi meraviglierei,
non ti meravigli. Ma tra l'altro è vero pure che
cazzarola.
Anche nel caso dell'immigrato illegale, comunque io mi auguro che in una democrazia ci sia un sistema un
certo.
Pochino più decente per affrontare sì. La situazione, non andando a prelevarlo a casa.
Non devi fare sta roba.
No,
ma,
assolutamente.
Ma arrestare,
ma
i, bambini.
Arrestare
realtà...
i bambini, perché ragazzi, mo, lo so che è una cosa forte, però mi ha fatto sorridere, in realtà no, mi ha fatto veramente paura, però ripensare a questa frase che mi ha detto la guida ad Auschwitz, mi ha detto quando il tuo nemico diventa anche un bambino, vuol dire che il suo essere delinquente o criminale è la nascita, cioè la sua colpa è proprio essere nato sì. Di quell'etnia. Quando tu arrivi a questo punto dove essere nato di quell'etnia
diventa
è una
razzismo.
colpa, parte diventa razzismo, ma non c'è niente che ti scagiona. Perché se io un bambino di 5 anni è lecito, è legittimo, che lo posso prendere, usare come esca e rinchiudere insieme al padre, perché fino a prova contraria, certo, è insieme al padre, sì, recluso.
Anche bambini di 2 anni.
Cioè,
anche
che, più cosa, piccoli, che cosa, che qual è, dove posso andare oltre questo?
Può cambiare discorso, Ale, però Cristo santo, ma come si fa a pensare che cioè, c'è un cristiano che è morto, che ha dei familiari che non c'hanno più sta persona, e non stiamo a pensare a un carabiniere, un poliziotto che poverino 8 mesi senza stipendio, che poi gli ridaranno. Ma io...
Radio Rock Podcast. Bene, signori belli, buongiorno a tutti, andiamo avanti con le vostre voci, dai, raffica.
Buongiorno ragazzi, buongiorno Martina, bentornata, buongiorno. Finalmente.
Grazie.
Non puoi capire il sessismo in tua,
sì,
assenza.
Trionfante.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno direttore in particolare. Potrei chiedere a Martina se mi dice coccubello.
Attenzione, prego Martina.
Vado? Coccubello.
Mamma mia.
Mamma mia.
È come se mettessi a fare lo stalliere a un mafioso omicida.
Buongiorno Alessandro.
Ciao Ale.
Buongiorno.
Buongiorno.
Siccome l'argomento del giorno non è ancora venuto fuori, vi do io il consiglio del lunedì mattina. Come diceva il mio nonno Razzo, non vi fidate mai di una gatta che abbaia, che è proprio il lalo nel sottosella. Un battito di cigli.
Attenzione, eh? Attenzione, grande verità. Grazie Alessandro da Livorno. Buongiorno anche al nostro Joe, che scrive anche era carabiniere, che questa venga nel paese bandiera, almeno dovrebbe essere della democrazia, quando pochi giorni fa si erano scandalizzati della repressione in Iran.
Eh beh, sì,
sarei sono l'unico a cui il progetto degli autoslave non piace, vero? Vabbè, pazienza. Buongiorno, regà.
Buongiorno.
Vorrei sapere chi cazzo ha inventato il detto "i sogni sono desideri". Stanotte mi sono sognato che Rihanna mi correva appresso perché voleva fan fio con me e gli dicevo no, vattene via mostro.
Sì,
scappavo disperatamente, piagnevo, aiuto.
Attenzione, il nostro amico ci dice chi ha inventato il detto "i sogni sono desideri", che è l'argomento del giorno.
Sì, ripeto, penso chi che sia inventato? Cenerentola.
Allora 3899 106 600, chi ha inventato il detto "i sogni sono desideri", ma soprattutto è così? È vero? È la realtà? Buongiorno,
che...
bentornata a Matriarca Caronna.
Buongiorno.
Dice Ivan, prego.
Io sapevo che il sogno in realtà è un misto di desiderio e paure. Cioè quello che desideriamo.
Io mi sono sognato a te.
Davvero?
Sì, quindi... ieri.
Che te la ingruppavi?
No! No!
Dai, no!
Per dire.
Ma no, ma... A parte che pure se
te la ingruppavi?
A parte, no, Maurizio, no, mi avessi visto in questi giorni a casa con quell'influenza tremenda,
condividevo una mia paura con lei.
No, ehi,
no, ho solo detto che era uno straccio.
No,
ho detto, una brutta
chi
influenza.
Chi ha inventato il detto "i sogni son desideri"?
Buongiorno a tutti.
Ciao.
Buongiorno.
Qualcosa, buongiorno. Stamattina sono veramente senza parole, proprio senza.
Lo so, lo capisco.
Buongiorno ragazzi.
Ciao Emanuele.
Stavo pensando che,
prego,
grazie all'illuminato Trump,
sì,
è l'unico che si autopromuove per, no, per la pace, stiamo dimenticando quello che succede a Gaza, che è successo fino a pochi giorni fa. Bravo Martina che ha nominato i bambini, che così facciamo tutti un...
stanno morendo.
Sì. Perché i bambini... Sì. I bambini loro sono bambini di tutti.
Comunque il nostro amico che lancia l'argomento del giorno, cioè chi ha inventato "i sogni sono desideri", lui dice ho sognato che mi inseguiva Rihanna e diceva vieni qua, voglio fare un figlio con te, vieni qua, e lui diceva via, no, via, brutta strega, via. Si chiama Simone, che venga messo agli atti.
Sì.
A Livorno, dice Alessandro, c'era una scritta storica in piazza e c'è scritto "i sogni sono le scorregge", ecco.
Ah,
qui.
Ok, perché? Vabbè, sì, non forse è un po' la cosa,
mi piace,
no?
Mi piace,
sì,
subito, sì. La piega che ha preso questa mattinata, questa puntata. E io, a proposito di sogni, voi tutti vi chiederete dov'è? Eh? Dov'è? Eh? Dove è andato il nostro direttore artistico e o cosa Emilio Pappagallo? Dov'è? Eh?
Sì, io me lo stavo chiedendo.
Quanti
alle 7,
di voi,
veramente.
Quanti di voi? Forza! Siete in pensiero? È il vostro desiderio? Tra poco scopriremo tutto perché. Ah! Perché Emilio Papagalle, direttore artistico e un cosa,
segreto,
non ci lascia soli, no, no, no. E ci fornisce un reportage passo passo di tutto quello che accadrà tra poco per voi in esclusiva. Radio Rock Podcast. Ship Trick, If You Want My Love. Ci scrive un utente in modalità provvisoria, così si chiama. Papagallo l'ho assunto io a fare la golf a casa mia. Questo è quello che dici tu, caro amico. Ma invece Ecco cosa accadeva sabato, signori. Occhio, occhio. Occhio, perché saranno messaggi al fulmicotone. Mettete a letto i bambini.
Allora, siamo all'aeroporto di Fiumicino.
Attenzione, aeroporto di
Fiumicino. Stiamo imbarcando per Lisbona, perché la prima tappa sarà a Lisbona.
Occhio,
Perché ripercorreremo a Lisbona il percorso molto breve, a dire il vero, di Aldair al Benfica. Quindi sarà la prima tappa del viaggio, e anche perché vogliamo contare per Portugal, che fa scalo a Lisbona, e poi da Lisbona riparte per Rio de Janeiro. Partiremo domani. Intanto arriveremo a Lisbona a breve, e saremo qui per la notte, la serata, la notte, una passeggiatina in centro, e poi domani mattina abbiamo il volo per Rio de Janeiro.
Attenzione, questo era sabato. Cosa è successo poi? Occhio,
sì, scopriamo.
Maurizio, ehi, stai attento, caro.
Ecco, allora, siamo arrivati intanto a Lisbona.
Siamo arrivati.
Siamo io, il dottor Cole, Paolino inventa cose.
E sti cazzi.
Sandro Bonvissuto, e ci raggiungerà Aldair molto presto, perché poi domani ci spostiamo nuovamente, ma intanto ci godiamo una serata a Lisbona con la partita della Roma, Roma-Milan. Andremo a vedere
poi terminata 1-1, occhio,
qua vicino all'albergo, occhio. Siamo proprio nel centro di Lisbona, quindi rimarremo. E vi devo dire che la temperatura è perfetta questa sera.
Però,
temperatura di 14 gradi, però si sta molto molto bene, non c'è freddo, non c'è vento.
Non serve la giacchetta.
Veramente Lisbona questa sera ottima, ci ha accolto molto bene.
E poi cosa è accaduto?
Siamo in questo momento a Praça do Comércio, stiamo facendo una passeggiatina dopo la partita.
Tra l'altro molto bella Praça do Comércio.
C'è un'umidità pazzesca qui, una nebbia incredibile. Però si sta bene, 14 gradi, Lisbona, abbiamo fatto una passeggiata fino al centro, fino a Praça do Comércio, fino al Tago, al fiume.
Oh, e
aspetta che c'è un amico.
Lasciaci che vuoi.
C'è un amico che mi tenta qua con delle droghe strane.
Ma la paghi domani.
Capito? Questo è il classico. Attenzione, accento Maurizio. Portoghese.
Ma hai capito che è successo?
Il nostro Sandro Bonvissuto che sta
capito
qui
che
con
succede,
noi.
C'è la droga.
Condivide con noi tutta l'esperienza.
C'è la droga.
E niente, si sta bene, ragazzi. 14 gradi.
Va bene, 14 gradi.
Alla grande, alla grande.
Buongiorno, sto uscendo da casa adesso, sto prendendo la macchina al garage, ecco, mo mi metterò sulla tangenziale direzione casa di Aldair, da lì poi prenderò la Tiburtina direzione Guidonia per andare in cantiere, e poi vi aggiornerò sulle altre cose. Radio Rock
Podcast. Anche questa novità, se volete potete votarla sul sito radiorock.it. Buongiorno.
Fatelo direttore artistico subito.
Fatelo direttore artistico subito. Pericle, no. Sentiamo un altro aggiornamento. Poi, ma adesso che ora sarà tipo questa in Brasile? Tipo, se noi lo chiamiamo, lo svegliamo?
Sono quante ore sono?
Non lo so, adesso vediamo.
Di differenza, ma soprattutto
credo che siano a San
indietro.
Paolo, credo.
Un po'.
No,
un
o
po
ci va
San
dopo
Paolo.
A San Paolo? Guarda prima Uri e poi San Paolo.
In questo momento a Praça do Comércio, stiamo facendo una passeggiatina dopo la partita.
Ma basta, abbiamo sentito che ha comprato la droga, basta Emilio. No, volevo sapere, potremmo fare uno scherzetto, però secondo me ci licenzia.
Beh, dipende.
Allora, se secondo voi, se noi lo chiamiamo al telefono e lo svegliamo, il direttore artistico e o cosa, ci licenzia? Oppure ride con noi di questo scherzetto?
Ma secondo me proprio si scompiscia, guarda, conoscendo.
Ci licenzia, Ma dai, perché...
Non lo so, che ore sono? Capiamo che ore sono, perché se magari è un orario invece...
Allora, qualcuno ci dice, attenzione ragazzi, perché se si trovasse a Basilica San Paolo sono le 7.42.
Ok, se per caso fosse a Basilica.
E avete pure una scusa. Non lo so, secondo voi ci licenzia? Ma lo capiremo nei prossimi giorni.
In questo momento...
Sentiamo.
Vai. No, possibile.
Occhio, Mauri. Occhio.
No, ho sbagliato. No. Dove sta? Quale parte del
allora, non ricordo se la prima tappa era Rio de Janeiro o San Paolo.
Ma sta, ma scherzà, che felicenza. Ma state a lavorare, sta in Brasile, ma io già l'avevo svegliato 20 volte.
A quest'ora dovrebbero essere le 3.42.
Del mattino?
Sì.
Buon orario. No,
cioè, vogliamo dire che 3.42 è ufficialmente notte. Cioè, se io te sveglio, Mauri...
Sì, è nel ore, cuore della notte. Quindi sono 4 ore indietro.
Almeno che poi tra l'altro sarà andato a fare una passeggiatina.
C'è una tentazione, però non lo so.
Tardi.
Licenza. Io voglio sapere questo, là. Secondo voi ride con noi di questo sgarzetto e ha felicità di parlare con noi, con i nostri ascoltatori, oppure ci licenzia.
Io mi farei cazzi mia, proprio
ecco,
così.
Mauro, a non lo so, allora, diciamo che se proprio vogliamo fare la cosa goliardica, andrebbe chiamato, questa è la verità.
Porca zozza.
Però, lo metto in crisi, però è chiaro
quanto
che...
Quanto vorrei...
Però magari sembra che c'è stato qualche problema in radio, ho capito, io di quello mi preoccupo.
No, perché io pensavo proprio, ma miei cori,
sì, guarda,
si è spento tutto.
E questo ci licenzia.
Lo gradisce?
Sicuro. No, secondo me no.
Provaci, dai.
Vabbè, però là non si può fare neanche uno scherzetto. Allora, ma torniamo a quello che ci stavamo dicendo, e cioè, i sogni sono desideri, questo ci dice il nostro amico, che ricordiamolo un attimino, insomma, quello da cui nasce tutto, tutto questo, tutto, la radio stessa.
Sì.
Sentiamo un attimino.
Mi sa che sono l'unico a cui il progetto degli Autoslave non piace, vero?
Va bene.
Vabbè, pazienza. Vabbè, buongiorno, raga. Comunque, vorrei sapere chi cazzo ha inventato il detto i sogni sono desideri. Stanotte mi sono sognato che Rihanna mi correva appresso perché voleva fan fio con me e gli dicevo no, vattene via, mostro.
Laure.
Scappavo Santo disperatamente, Dio. Piagnevo. Aiuto!
Disperatamente.
Allora, i sogni sono desideri oppure no?
Scusa, ma magari c'è da una parte il desiderio... E da una parte la paura di avere un figlio, quindi per quello scappavi.
Ah, tu dici quello, potrebbe essere.
Il desiderio di possedere Arianna.
Arianna, sì, a meno che...
Arianna o Rihanna?
Arianna.
Io ho capito Rihanna.
Il filo di Arianna.
Arianna.
Ah, tu Arianna,
no,
hai capito?
Arianna.
Non Arianna Grande.
No,
Rihanna.
No,
Rihanna.
Il nostro amico Andrea scrive, ragazzi, io la vedo come Maurizio, fatevi i cazzi vostri.
Ah. E poi scusa, ma Rihanna che è Anna due volte?
Eh sì, per quello.
Rihanna dice. Intanto Simone dice
Rihanna.
Calma.
Perché due volte Anna.
Dice
Rihanna.
No, spieghiamola pure. No, rispieghiamola. Dai. Vediamo questa genialata
io da solo.
Divino. E serve anche chiaramente qualcosa, insomma, per sottolineare. Questa qua la vuoi?
Bella, sì, mi piace.
Allora, dicevamo Rihanna. Com'è?
Dici un po'?
Anna due volte.
Cioè?
Anna e Rihanna.
Sì, ma tu funzioni che... Grazie, cioè, mamma. Alla seconda volta che la chiami fa Anna,
no,
Rihanna.
È la rigira, certo, si rigira. Perché si rigira. Vabbè,
basta. No, ma con tutto il rispetto, regà, ha paura dei fanfio? Aspetta un attimo, perché cioè io penso che Rihanna gliela potrebbe far mantenere un figlio mio. Così,
vabbè,
a occhio,
che c'entra,
eh?
Però cioè, magari ha paura
più
tua.
O meno.
Eh beh, che significa? Però devi fare il padre, vuoi, magari non vuoi sostenere, capito, il ruolo di padre, che se
Anna,
non è che sono solo i soldi, eh.
Rihanna! Io non penso che sia quello il problema.
Radio Rock Podcast.
I Beatles, Helter Skelter.
Qui alla vostra Rihanna, ditemi pure, ditemi, io vi rispondo, però volete una cosa, che siete due zazzoni, soprattutto Maurizio. Un abbraccio dalla vostra Rihanna. Vado a cantare un pezzo adesso.
Sì, vai Rihanna.
Allora, sono felice di sapere che Rihanna ci ascolta.
Beh, sì, era lei,
era proprio lei. Allora 3899106600 WhatsApp e Telegram, i vostri messaggi con la voce di Rihanna che ci saluta.
Ragazzi, scusate, voglio fare un attimo l'avvocato del diavolo, ma nel 2026 ancora si usa l'espressione possedere una donna?
Sì, però si usa, è vero.
Si usa?
Beh, sì.
Fa l'avvocato del diavolo. Martina, si usa?
A parte che a me è un termine
Martina,
che non...
Martina, non avere paura,
mai... No, non mi è mai piaciuto, nel senso che... non lo so, ma sempre dato l'idea che sia un po'... Non so come dire, un po' imbarazzante. Cioè, nel senso, possedere, non lo so, forse la parola è molto ingombrante, non so, perché va sempre un po' verso l'imbarazzo questo termine, a prescindere da quello che significa. Però in teoria credo che si usi per entrambi i sessi in tutte le situazioni. Cioè, io l'ho anche sentito dire possedere un uomo, poi a me, boh, non so, è un termine che mi mette proprio a disagio.
Essere,
non so,
non si usa.
Può essere anche un gioco erotico.
Può anche essere un gioco erotico, consapevole e consenziente,
ovvio,
ovviamente,
ovvio.
Quello sì. Però forse lui diceva il fatto che si utilizzi nel linguaggio di tutti i giorni in maniera comune.
Sì,
sicuramente sì. È che oggettivamente il sesso è un gioco di potere, anche proprio a livello animale.
E c'è quindi, a chi piace avere un ruolo nel sesso.
C'è chi piace avere un ruolo, però dico è proprio in generale, anche quando è condivisione emotiva. Però comunque c'è, è un gioco di potere, quindi il possedere forse in questo caso è proprio inteso rispetto al fatto che ci sia
si può utilizzare
un potere dalle parti. Ma che ne so?
Martina dice che ne so, ne parleremo tra pochissimo. Intanto grazie al nostro Paolo che ci manda una foto bellissima di un arcobaleno dai campi d'Annibale.
Bello.
Per non parlare degli esorcismi, qualcuno dice. Ma in che senso?
Riccardo! Riccardo!
Ah, certo, giusto, bravo! Bravo, Mauri, sentito?
Io non ho...
Sì.
Ah.
Riccardo, in realtà non è Riccardo, è Cardo. Riccardo è due volte bello.
C'ha due volte Cardo.
Buongiorno, schifosi, sono Cenerentola. Hanno detto una cazzata. Lasciate perdere.
No. Ma come, Cinderella?
Era Cinderella. Allora, no. 389-906-600 WhatsApp e Telegram. Vogliamo sapere se, tu, se è vero che i sogni sono desideri. E qual è un desiderio, un sogno veramente che ci avete, che vorreste magari davvero realizzare? Ma non so se è proprio di quelli che dici quando si realizzerà mai, oppure se è una
cosa
che,
ma un sogno reale, volendo, cioè tipo che ne so, vorrei arrivare a dirigere la mia azienda, oppure una cosa invece più intangibile, tipo
vogliamo decidere?
Avere un giardino d'inverno.
Fateci sapere se anche voi avete dei sogni, ma soprattutto se i sogni vostri sono desideri, ma l'avete realizzati? No, perché sennò sembrano quelle cose che rimangono là.
Beh,
poi
un po'
interrogativo è il sogno smette di essere sogno e quindi perde di valore quando si realizza, quando il suo desiderio si realizza?
No, cambi. Attenzione, secondo me passi un altro sogno.
Dici?
Quello te lo vivi, diventa
però,
vita.
In effetti, se ci pensi, ci sono situazioni in cui, no, poi tu desideri tanto una cosa, però poi la realtà, quando si realizza, non è come la immaginavi.
Ma perché quella, l'idealizzazione è più forte della realtà. Sì, certo, certo.
Ci sono
sì,
quelle situazioni.
Ce ne sono tante. Ah, le riflette.
Sono costernato.
Guarda,
no,
guardalo,
non ti costernare.
Come...
No,
perché
vuoi andare
me...
in Brasile anche tu?
No. No, 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 l'Argentina, Brasile no. Sono merde i brasiliani.
Ma come?
Ma no, ho voluto da dire così.
Ma non è vero.
No, dicevo, dicevo si dice, che a volte è vero che in realtà forse è come dice Mauri, cioè che cioè che la realtà è molto più realistica, appunto. E quindi forse boh.
Allora, questa cosa secondo
cioè,
me è l'idealizzazione.
Non, allora, non voglio dire che deluda, perché invece a me la realtà piace molto. Però rispetto a un sogno, quello si immagina proprio.
Ma
perché nel sogno tu non ci metti tutte le problematiche, gli inciampi, anche le criticità, no? Perché è un sogno, certo. Quindi se tu dici io sogno di diventare la più grande pop star del mondo, sei una cantante, è chiaro che tu vedi solo la cosa meravigliosa, spettacolare, certo, però tutto il retro, quello che poi è difficile di una vita così.
Le implicazioni.
Il mio sogno è essere direttore di Radio Rock.
Sì.
Così posso girare il mondo e lasciare a lavorare i miei collaboratori. È il posto più bello del mondo, meglio del posto al comune, posto fisso.
Non fare il spretoso.
Il mio ruolo preferito nel sesso è il centrocampista.
Non era il questa la domanda.
Vabbè.
Madrita, che fai? Grazie, Madrita.
Le palle, come fai?
Ci manda anche lei una foto di un arcobaleno e poi l'amico che scappava da Rihanna.
Sì.
Tu hai controllato perché, per caso, se tu avevi addosso la divisa dell'Ice?
Beh, speriamo di no.
Forse era al contrario.
Insomma, sarebbe stata Rihanna a scappare.
È posseduta, però non ho capito ancora da quale demone.
Attenzione, può darsi che l'ascoltatore desiderasse avere un figlio, figlia, fosse terrorizzato dall'essere posseduto da Rihanna. E poi il mio sogno, liberarmi dall'ansia. Beh, oddio, questo è un po' più raggiungibile, però.
Sì.
O no?
Dai,
capisco.
Magari...
O no?
Ti capisco comunque tu sia. Sì, sì, è raggiungibile. Bisogna lavorarci un po', però si può fare.
Signori, per tutti i vostri sogni, anche per altro, torna Ermedico.
Just for fun. Sempre pronto a prendere un giorno di malattia. Sempre attento a imboscarsi nel posto giusto. Sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
Ermedico, che piacere, è di nuovo qui, al reparto pediatrico.
Per lei è un piacere, per me è una tortura.
No, non dica così, vedrà che oggi ci divertiamo. Abbiamo organizzato una tombolata con i bambini.
Tombolata ai ragazzini? Cioè, rigonfiamento di prostata più grande che sia stato mai esistito. Ma se gioca chi i soldi?
Sì, ma è un pretesto, con il ricavato acquistiamo regali per i bimbi.
No, no, io ve lo dico subito, se vinco i soldi mi tengo, non ve vedo proprio.
Ermedico, Ermedico!
Che coglioni! Ma sto ragazzino ancora sta ricoverato?
Sì, perché io ho una malattia autoimmune, stanno facendo tutte ricerche.
E Steccolecco come sta?
Chi?
L'amichetto tuo, quello con una gamba sola, dai, Steccolecco.
Ah, Luca, lui è uscito, adesso ha una protesi e cammina benissimo.
Mi fa piacere, se lo senti salutalo.
E il medico, siccome sapevo che tornavi, ti ho fatto un regalo.
Sei una bottiglia di whisky, sei in grande.
No, no, molto di più. Ta-da! Un disegno per te, l'ho fatto io.
Ah, e che dovrebbe da essere?
Ma non lo vedi, sei proprio tu.
Ma c'ha tutte le linee storte, contorte, colori a caso.
Va bene, ma io ho solo 5 anni.
E c'avrei pure solo 5 anni, ma disegnata è una pippa.
Il medico, posso darti un abbraccio forte?
Ma sicuro che la malattia tua non si attacca?
No, le malattie autoimmuni mica si attaccano.
Se lo dici te, dai. Dammi sta braccio.
Che alla tombola per i bambini posso stare in coppia con te?
E vabbè. Però te lo dico, se vuoi le cartelle, te le paghi. Dai, va, sali in braccio.
Partiamo con la tombola! Primo numero! 52!
Ambo! Oh, e fatevela una risata! È una battuta!
Infatti, oh, fatevela una risata, è una battuta!
È bravo! Lo sai che mi inizia a piacere!
Grazie al medico!
75!
Il medico in prima linea!
Just for fun.
Radio Rock Podcast.
Orange County, una novità firmata Gorillaz in featuring con Lisa Rap, Kara Jackson e Anushka Shankar. Buongiorno. Buongiorno.
Sì, ragazzi, ho proprio il terrore di Rihanna. Infatti,
terrore di Rihanna.
Sì, è proprio quello, il motivo principale è proprio quello che scappavo. Mamma mia, se la incontro per strada, per carità, oh.
Stiamo scherzando. Rihanna è pericolosa, signori.
Sì.
Pericolosa. Allora. Oh, c'è una cosa, secondo me, da discutere tutti insieme, e cioè turni di notte e sabato al lavoro? No, grazie. Stellantis assume a Torino, ma i giovani, che sono stati pochi per la verità, assunti, hanno messo dei paletti molto chiari, sia indossare la tuta blu, non di notte e manco il sabato. Giorno dedicato ad altro.
Giusto.
In questi giorni alla porta 2 di Mirafiori procede a passo veloce una sfilata di candidati operai under 30 che da queste parti non si vedeva dagli anni 90. Eppure nello zainetto, oltre al curriculum con tanto di diploma, spuntano diversi paletti, alcuni del tutto nuovi per il mondo della fabbrica. L'ex CEO di Stellantis Carlos Tavares aveva promesso l'assunzione dei giovani a Torino. Il nuovo AD Antonio Filosa lo sta facendo, chiudendo la stagione della cassa integrazione. Ha avviato la selezione di 440 operai che dovrebbero mettere in marcia, insieme ai 2000 già presenti, la linea della Fiat 500 ibrida, che non è il nuovo modello in più richiesto dai sindacati, ma la 500 elettrica riconvertita al motore, ultima speranza per cercare di far decollare la fabbrica oltre i 100.000 pezzi l'anno. Dalle 9 alle 17 li vedi entrare e uscire uno dopo l'altro, non hanno neanche la bar che va. Scherza un addetto di lungo corso delle carrozzerie, abituato come a confrontarsi con, insomma, tutti i colleghi che hanno però un'età media superiore ai 55 anni. La grande differenza è che questi nuovi assunti sembrano in linea con tutto quello che stiamo dicendo sul mondo del lavoro, sulla materia lavorativa, da qualche anno a questa parte ormai, perché il dibattito, diciamo che secondo me è iniziato post-Covid. Con il Covid che ci ha messo in faccia alcune cose, per cui molte persone hanno rivisto, in genere la società sta rivedendo le proprie priorità, lo fanno soprattutto, chiamiamoli giovani, quindi diciamo gli under 30 che si affacciano al mondo del lavoro, e spesso ci capita di sentire che, come dire, rispetto al passato, chi si propone ai colloqui di lavoro ha delle idee molto chiare.
Evviva, io direi sono super contenta di questa cosa, il Covid sicuramente ci ha aiutato a tutti a vedere, anche perché la favola ormai del, secondo me, poi non lo so, forse per chi è della mia generazione, quindi dai millennials in giù, diciamo così, la favola del lavora sodo, impegnati, poi vedrai che risultati, ma dove stanno? Cioè uno si fa veramente il mazzo accettando cose inaccettabili da anni senza vedere davvero niente o molto o poco rispetto a quello che uno ha dato, e quindi ci sta che a un certo punto dici: ma io basta. Oh,
perché è peggio,
ma perché?
Il poco, nel senso che niente,
sì, forse
posizionerebbe
niente...
il lavoro su, dice, vabbè, alla fine sai che ce lo faccio per me.
No? Oppure avrebbe a che fare con la realizzazione delle cose personale. Perché dici, sai, è proprio niente.
Invece poco è proprio la sensazione che tu ti sbatti come un pesce su una
barca. Devi accontentare.
E però a un certo punto io credo che iniziare a mettere dei paletti, soprattutto chi inizia a lavorare adesso, e dire questa cosa no, secondo me, oltre a essere sano, credo che possa aiutare tutti, perché rimodella il modo di vedere il lavoro. Per esempio questa iperdisponibilità alla quale io parlo per me, ma credo che forse voi potete capire, di essere sempre disponibile. Cioè o comunque il dire il no, mettere il paletto, è come se stai dicendo, ah, beh, sei matto, stai mettendo un confine, mi stai dicendo che io non posso oltrepassare questa linea. E invece è sano. E invece sì, sì, non puoi passare sta linea.
Anche perché, nel senso, per carità, poi noi siamo Martina, tu c'hai 36?
Quasi 37. No, sì, 37.
Quindi diciamo, sai che generazione saresti la tua?
Millennials. Millennials. Ok. Sì, proprio
noi siamo X. Penso che Mauri rientri, X, sì. Sì.
Non lo so,
X.
Io ne faccio 57.
Vabbè, insomma, siamo la generazione, Mauri, chiamiamola X. Diciamo che
sono incognita.
Noi siamo cresciuti con, come dice Martina, dai tutto, vedrai che. Il punto è che quattro anni.
Ma quanti anni
ci
devono
sacrifici? Perché
cioè,
poi
questa maturità lavorativa quando arriva?
No, perché ci sto anche a dire, guarda, per i prossimi tre anni saranno lacrime e sangue. Poi però, cioè, però arrivati dopo 10, non è più. È la prassi, cioè no. Significa che molto probabilmente non si può ottenere.
No,
e allora facciamo
sistema,
una bella cosa.
È un sistema che non
facciamo
funziona.
Facciamo che do quello che si può dare per certo. Quello che tu mi dai in cambio. Cioè,
Radio Rock Podcast.
Taipei is in the middle. Le vostre voci.
Lavoro è un rapporto da avere. Io ti do in base a quanto tu mi dai.
Esatto.
Se vuoi che lavoro il sabato la notte e me lo paghi, va bene. Se pensi invece di pagarmi 1.000 euro, ti attacchi.
Buongiorno Radio Rock, buon inizio settimana. Ma 300.000 pezzi l'anno, ho capito bene? O so io che non so fare i calcoli?
100.000.
Sono 1.000 pezzi al giorno?
Ma... No. Allora, cercano di andare oltre i 100.000 pezzi l'anno. Cioè, di superare quella soglia lì. 100.000, non 300.000. Che comunque sono pochissimi.
Sono pochi, comunque anche 100.000.
Pronto?
Buongiorno,
oui.
Buongiorno.
Io di anni ho 55 e finalmente da qualche anno ho messo tanti paletti al lavoro, prima sempre disponibile, non ci ho guadagnato nulla e ora paletti.
Bravo.
Cioè, mostro in malattia, mi chiamano, richiamami, devo chiederti una cosa, mi devi vedere questo, ma pedala,
va bene? Pedala.
Giusto, anche perché c'è una cosa che ci dimentichiamo... spesso,
cosa, Marti,
secondo
cosa?
Me, cioè che la malattia è un diritto, cioè proprio il diritto alla malattia, qualunque cosa accade, qualunque tipo di contratto, a prescindere che non sia prevista da contratto, proprio a livello etico e di un diritto umano, diciamo così, il diritto alla malattia va proprio preservato, secondo me, più di qualunque altra cosa. Però dobbiamo essere un po' noi a farlo, perché è difficile, capisco, perché io sono una di quelle persone che, essendo libera professionista, la subisce la malattia, ovviamente, però va...
La partita IVA, la malattia non ce l'ha, cioè,
esatto, molto
poco,
chiaro, cioè, nel senso, però,
sì.
Però è una
non c'ha ferie.
Come non c'hai ferie, esatto.
Non
però...
si chiama ferie, si chiama...
Si chiama non vengono, me paghi.
Non,
cioè,
sto,
molto,
non lavoro.
Esatto, cioè, fine. Quello. Però va proprio salvata, perché questo, secondo me, quando iniziamo anche a ecco, questo è proprio iniziare a spostare l'asticella su una zona pericolosa, credo. Non
sì,
riconoscersi,
sì, assolutamente, sì, insieme a tante altre cose, purtroppo.
Sì, sì,
Dom
certo.
Scrive: nella società per cui lavoro stiamo adottando la settimana corta, non lavoriamo il venerdì e non è cassa integrazione né solidarietà. Aene? Oh. Buongiorno, il concetto che sta esprimendo Martina è giustissimo ed è sinonimo di dimostrazione di essere decisi e sapere ciò che si vuole ottenere. Bisogna anche sapersi vendere, parlo a livello lavorativo, e non accettare a scatola chiusa, dice il nostro Giacomo dalla Lunigiana. Intanto ci arriva cosa? Una immagine di Roberto. Roberto, che ci vuoi mandare? Dici tu. La voce di Mark Cox.
Non sapevo che Martina fosse una millennials come me. Mi scalda il cuore sentire altre voci della mia generazione fare i discorsi sui confini dal punto di vista lavorativo, perché purtroppo la logica delle generazioni precedenti del dai, impegnati, fai più di quello che dovresti, che poi i risultati arriveranno, si è negli ultimi anni, diciamolo, incancrenita. E quindi sentire altre persone della mia età che dicono no raga, però mettiamo dei paletti perché devo tutelare me stesso, me stessa, è confortante.
Beh sì, lo è. In merito a questo tema, c'è, in cui sono d'accordissimo, nonostante sia millennial che i miei colleghi mi vedano come un'aliena per rivendicare questi diritti, io ho lavorato 10 anni all'estero dove questo è norma, qui siamo molto indietro. Ci stiamo arrivando pian pianino, molto piano. C'è una canzone di Dolly Parton che ho scoperto da poco, si chiama Walking 9 to 5, che mi fa troppo pensare a questa cosa nonostante non sia proprio attuale. Oggi sarebbe il caso di dire 9 to 6, almeno nel mio caso. Un abbraccio, Vale.
Un abbraccio.
Vediamo un po' qual è questa.
L'ascolto volentieri. Tra l'altro di Dolly Parton mi piace. È uno dei miei momenti...
Dolly Parton è una cantante country famosissima.
Sì. Lei ha questa capigliatura fantastica, sì, sì. Io la adoro, mi piace impazzire.
bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
Oh yeah!
Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping.
Tra l'altro è anche attrice in tantissimi,
sì,
film.
È recitato,
una mezza specie di superstar.
Eh sì, esattamente, veramente ha fatto tutto.
Assolutamente.
E poi dai, è proprio la tipica voce, anche come aspetto, proprio la donna del,
sì,
del
country,
sud, no?
Sì,
country.
Ma la famosa canzone di Whitney Houston, no? Quella più famosa, era in realtà sua.
Dai, mi sembra.
Sì, sì. Quella,
I will always,
sì,
always
quella, là, quella è di, è sua, sì.
Lo sapevo, ma
cioè, la sua versione,
sì, puoi sentire la sua versione, poi ripresa da Whitney Houston,
vabbè,
fatta la
resa
cover,
iconica,
e l'ha resa assolutamente iconica, perché ne ha dato una,
è vero.
Come si fa a non piangere con quel brano, cioè sempre, tipo, sì.
Questo è l'originale,
questo è Dolly Parton,
sì.
I will always love you,
molto più country,
beh sì
senti,
anche nell'arrangiamento,
di che caldo.
If I should stay, I would only be in your way, so I'll go.
Ed è subito tramonto nel west.
Sì. Sono a sera a dondolo, trepolisco un fucile, così tanto fare
cazzi.
Quindi, Dolly Parton and We Always Love You, chiaramente completamente differente.
Ma che orecchio, ovviamente sto dicendo una banalità, sì, però che orecchio Whitney Houston per capire il potenziale, come poteva diventare questo,
sì,
brano.
Già. Non so se hai visto il film su Whitney Houston, una cagata tremenda, però
quale?
Quello dedicato
Bodyguard?
A lei?
Ma
no, proprio quello sulla sua vita.
Tra poco.
Radio Rock Podcast.
Oh, giovinotti, io vi voglio ricordare una cosa molto bella che devo fare con
Radio Rock Promotion.
Giovedì 9 aprile Radio Rock presenta Dizzy in concerto al Monk Roma. Dopo il sold out dello scorso anno, la band di Brighton torna nella capitale per un unico imperdibile show. Biglietti in prevendita su Exide, monkroma.it. Giovedì 9 aprile Dizzy in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35. È un evento targato Radio Rock. Bene, andiamo avanti con le vostre voci. Buongiorno a tutti, questo è il Rock Show. Sentiamo il nostro Francesco.
Un mio amico ha cominciato a fare esattamente quello che state dicendo voi. Ha cominciato a dire no, non sono disponibile, oppure lasciava proprio squillare il telefono senza rispondere. E niente, l'hanno licenziato dal centralino del pronto soccorso.
Forse lì, insomma,
poi
diverso,
uno considera, ecco, pure il ruolo, questo è un po' troppo,
dai. Pure che era anche il titolo di un film con Dolly Parton e Jane Fonda degli anni 80, non mi ricordo, 1980-81.
Attenzione, è così laconico.
Sì,
il nostro,
sentiamo,
amico Roberto. Sentiamo ora Paolo.
Anche perché, visto che noi X e anche prima abbiamo accettato sempre tutto, abbiamo abbassato l'asticella dei diritti di quelli di oggi, no? Perché non dei diritti, però insomma, se tu sei quello che metti i paletti, ce ne sono altri mille che non li mettono e che quindi tu vieni scartato.
Lo so, però,
perché stai rivendicando un tuo diritto, una tua posizione.
È vero, però se piano piano sempre più persone iniziano a metterli, a un certo
punto è quello,
tutta
la differenza,
la rivoluzione
del mondo
avviene, no?
La fa nel momento in cui c'è sempre qualcuno pronto a calpestare, come dire, la propria, tra virgolette, dignità lavorativa, perché per n motivi, perché c'è chi lo fa per necessità, c'è chi lo fa perché è fatto,
infatti,
così, c'è chi lo fa per aspirazione personale, senza capire che in realtà tanti sì, non sono la ricetta, diciamo, ufficiale per arrivare dove devi arrivare, in realtà. E però finché ci sarà una sola persona, cioè, allora, se io decido che ritengo eccessivo un comportamento e quindi lo voglio smontare, no? Allora dico, va bene, che ne so, è sabato notte per lavorare e mi devi dare gli straordinari,
sì,
dico, no? E se no non lavoro. Se in un'azienda tutti i dipendenti ragionassero in questo modo, lì c'è poco da fare, li caccia tutti.
Cioè, il potere,
certo, è possibile, sì, ma però, se tutti i lavoratori prendessero coscienza del fatto che un lavoro, che ne so, che richiede, dico una cretinata, una disponibilità maggiore, deve essere pagato in un altro modo o banalmente essere scambiato con un'altra cosa. Cioè, non mi paghi di più, va bene, allora c'ho diritto a 2 giorni in più, certo, di ferie.
Cioè, ci deve essere una contrattazione.
Che ci sarà qualche stronzo che continua a dire sì.
Sì, e soprattutto fare, finché non... Io credo che non sia facile, però prendiamo coraggio del fatto che è un diritto. Non stiamo rubando niente, non stiamo facendo niente di illegittimo.
Niente di illegittimo. Ragazzi, signori, tra pochissimo parleremo di cose strane che abbiamo provato, penso più o meno tutti, ma che non abbiamo mai, diciamo, non abbiamo mai saputo ci fosse una spiegazione psicologica. Invece c'è. Ci fermiamo un attimo.
Radio Rock Podcast.
Novità targata Glossy First Saint Drug New Eye. Potete votarla sul sito radiorock.it. Buongiorno, signori belli. Buongiorno a tutti. Ciao, ciao, ciao. La sinistra riparta da Martina Caronna. Io ho dovuto creare un precedente col pendo dove faceva male, i soldi. 2020, piena pandemia, ho chiesto supporto lavorativo, eravamo sotto organico, ho avvisato che c'era troppo lavoro, niente. Solo quell'anno feci 200 ore di straordinario. Quando mi vennero a dire che stavo intaccando il budget dei troppi straordinari, allora capirono che pagavano meno assumendo altre persone. Da quel giorno ho il divieto di fare gli straordinari. Nel caso in cui io debba farli, devono essere fatte delle riunioni apposta per giustificarle. Due piccioni con una fava. Bene, avanti.
Ciao, Matteo da Milano. Per esperienza personale vi dico che nel mondo commerciale o comunque vendita tecnica di alto livello, i ragazzi giovani che vengono a fare i colloqui hanno delle pretese davvero 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 altissime. A livello di primo impiego non si smuovono se non gli proponi almeno 50.000 euro lordi all'anno, l'auto, il computer, il telefono, che oramai sono diventate cose che sono ormai scontate nel ruolo, e per carità lo sono anche, però di fatto un pochino di umiltà ci vorrebbe. Mi manca... Ovviamente l'umiltà deve essere correlata, secondo me, da un percorso di crescita ben definito e stabilito, esatto, e pianificato. Quello è ovvio. Non vedremo. Questo è un po' uno dei grossi problemi. Di fatto, però, per un ruolo di questo tipo, gli stipendi elevati, si fa comunque fatica a trovarli.
Sì, sì, lo capisco. E sono anche d'accordo con te, ti dirò. Nel senso che arrivare, sì, mettersi seduti alla prima esperienza e avere solo la lista delle pretese è una cosa per me folle. Il punto qual è?
Però...
Che tu dovresti metterti seduto là dicendo ok, il nostro primo approccio, perfetto. Che succede tra 2 anni?
Quello.
È quello il punto.
Poi per carità, allora, sicuramente
il punto è che
chiaro,
poi nella storia non è mai, raramente è successo questo.
È questo, cioè in un conosco il tuo settore, non so se poi oggettivamente c'è una crescita reale, però se invece l'atteggiamento è questo, uno per un discorso di amor proprio che trovo anche giusto, e due per un discorso di dire, visti come sono andati i tempi e visti che non mi sembra che ci siano stati dei miglioramenti, delle grandi crescite, io metto già in chiaro quello che vorrei. Poi sì, sono d'accordo pure io che... Cioè, io ti stimo che tu la prima esperienza hai così tanta sicurezza di te per mettere già sul piatto a livello contrattuale delle cose così pesanti. È chiaro che sicuramente l'esperienza va anche ripagata.
Sto parlando proprio personalmente. Io però penso che alla prima esperienza uno che arriva deve avere in testa solo il fatto, mo te faccio vedere chi so. E va bene quello
io
che
penso
mi proponi.
Che invece siamo abituati.
Poi però
così,
ci
non,
deve
non
stare
so
scritto.
Giusto, Alessandro.
No, ci deve stare scritto quello che succede. Il punto, il vulnus è tutto là. Cioè, io vengo lì e oggettivamente, con tutto il rispetto, tu che ti siedi per una prima volta o una prima grande occasione, secondo me devi prima dimostrare.
Però ci stanno delle cose sotto la quale non bisogna andare mai,
no, vabbè,
secondo
è chiaro,
me. Cioè, nel senso,
attenzione,
anche se sei.
Non citiamo casi limite, cioè. No? Cioè, non citiamo. Uno
no,
che ti dice
sono...
guarda, firma sto contratto per... 2 anni gratis. No,
no, perché ci no, sono però... situazioni che vanno avanti con gli stage, capito?
No,
che gente
quello.
Che viene messa.
Allora il problema però è quello, ragazzi.
A lavorare.
Il problema è quello.
Stai
non deve diventare
esperienza.
Il problema è che bene, oggi però... succede questo, secondo me, perché si viene da decenni in cui in realtà
quello ti dico, cioè, secondo me
era uno stage
appunto,
dopo l'altro e non si era.
E secondo
però...
me uno si è un po' rotto e dici: senti, allora adesso
vero,
ho detto le mie condizioni e ti dico.
Però mi viene pure da pensare. come fai a esserti rotto tu che inizi oggi?
No, però magari
ti sei rotto dei racconti?
Sì, certo, è una cosa capito, che conosci dei racconti, è chiaro, è che questo è ovvio.
Hai colto pienamente nel segno. Perché ci sarà qualche stronzo che dice sempre di sì. Stai fresco a chiedere i diritti e a chiedere contrattazioni.
Chi era Giuliano Leone che cantava alla fine? Ciao Giacomo.
Sì, era lui, proprio lui.
Sì, era proprio lui. Il discorso che fa l'ascoltatore sulle pretese dei giovani è un po' fuorviante secondo me, perché dire che abbiamo degli orari definiti, se il contratto li prevede ovviamente, e che quindi non mi puoi chiamare fuori dall'orario, dire che se sono in malattia o sono in ferie non puoi il datore di lavoro dirmi tieniti reperibile, perché non sono reperibile. Cioè queste cose qui non sono pretese, queste cose qui sono diritti.
Diritti.
Poi a questo si può collegare il discorso che uno non può avere solo delle pretese da un punto di vista di mansioni, di retribuzioni, d'accordo, però non confondiamo i due piani.
Radio Rock Podcast.
The Folly Sky dei Greta Van Fleet, le vostre voci, dai!
Ragazzi, università privata da Roma, retta al singolo studente, 13k l'anno. A un mio collega hanno offerto 800 euro a partita IVA al mese, full time in presenza. Stiamo parlando di un uomo che ha 40 anni. Io penso che il milanese può avere ragione su alcuni aspetti, però penso anche che i 25 anni, i 27 anni, i 30 anni di oggi, poi io ce ne ho 35, ma faccio libero professionista, quindi vivo su un altro pianeta. Forse hanno anche ragione a fare questi ragionamenti. Che vi spiego una cosa: si lamentano tutti che finisce stanno, si lamentano tutti che non girano soldi, si lamentano tutti che siamo totalmente immobilizzati. Ma da dove arrivano i soldi? Dal lavoro. Se un pischiello vi chiede 2000 euro oggi, per dire 2000-2005, è perché quei 2005 di oggi so il milione e mezzo di 30 anni fa, che è uno stipendio base. Oggi con due sacchi e mezzo al mese ci fai poco e niente. Ok? La realtà è questa: il problema non sono i ragazzi che chiedono troppo, sono i lavori che danno troppo poco rispetto al costo della vita oggi. Ricordiamoci che abbiamo gli stipendi più bassi in Europa, siamo la Grecia.
Sì,
famose
sì,
due domande. Ciao.
Sono d'accordo, anche questo sì. è un punto.
Allora, secondo me il discorso fa l'ascoltatore sul fatto del primo impiego non bisogna avere così tante pretese, è in parte giusto. Cioè, nel mio esempio, con la Lara, comunque in ingegneria meccanica, ho fatto un anno intero a 700 euro al mese di stage, quindi capisco cosa significa. Però il problema è anche qua che, ok, il primo impiego sì, non devi avere altre pretese, quindi parti un pochino ad accontentarti, diciamo. Però dopo un tot di tempo, in quel caso, bisogna allora mettere i paletti, ok, io il mio valore adesso te l'ho dimostrato, adesso niente più stage.
Esatto, esatto,
niente.
Però il punto non è che la dobbiamo vedere, non devo avere pretese, devo star zitto e rassegnarmi. No, il discorso è diverso. Io dico che per chi comincia ex novo, no, primo impiego,
certo,
oppure
certo.
chi sta cambiando, va in un'altra azienda, va in un altro posto, cioè la prima volta con un'azienda non è mi devo rassegnare. No, è ti devo dimostrare quello che valgo. Con un patto chiaro, che deve essere questo però suffragato da chi fa i contratti di lavoro, ok? Per quello che riguarda magari il contratto collettivo e quindi per i dipendenti, perché poi per partita IVA è diverso, no? Che non esiste,
cioè,
non c'è l'inquadramento,
no,
però
no.
Diciamo, in genere, qualunque sia il contratto, eticamente ci dovrebbe essere un tacito accordo tra chi va a lavorare e chi dà il lavoro, e cioè io che vengo a lavorare ti devo dimostrare tutto, parto da zero e devo dimostrarti tutto,
certo,
e mi impegnerò,
certo.
Tu che sei il mio datore di lavoro, non devi far sì che sta roba diventi la routine e una cosa di cui approfittarti,
no? Che è la cosa normale.
Per cui entra e va bene, diciamo che il primo anno mi carico addosso pure i problemi che non sono i miei, poi tra un anno ci sediamo e devo arrivare qua e tu me ci devi portare, fine. E quello è il discorso, non significa accontentarsi, è un errore quello.
Guarda, io sono d'accordo con questi ragazzi di oggi
col
che
mister.
Pretendono già subito e tutto, perché almeno iniziano già a dire ok, le regole devono essere queste, se no tanto le aziende per decenni hanno sempre laureati presi, pagati 2 lire per fare stage che durano 1-2 anni e poi dopo si piglia un altro laureato e pagare 2 lire.
Però questo è un vulnus legale.
Buongiorno ragazzi, però non ci stiamo a prendere in giro, le richieste che vengono fatte dal lavoratore sono richieste, il mercato del lavoro è quello, io chiedo questo, se mi vuoi mi prendi, se non mi vuoi non mi prendi, primo lavoro, prima esperienza, tutto quello che ti pare, trovatene uno che fa quello che dici te.
Ciao ragazzi, buongiorno. Penso sia normale che comunque anche chi inizia adesso si rifaccia un po' ai racconti che sente sul mondo del lavoro e quindi alzi un po' i suoi standard proprio per, tra virgolette, difesa. Io penso facciano bene anche perché non auguro a nessuno di fare la gavetta che ho fatto io per entrare nell'ambiente della comunicazione e marketing a Milano, perché sono stata trattata veramente male, con stipendio da fame, chiamate di domenica mattina, sera, per tutte cose urgenti che urgenti non erano. Ci ho veramente lasciato la salute. Ma il fulcro è, diciamo, la, come si dice, la discriminante, a quanto ti serve lavorare, secondo me, perché quel momento che io volevo per forza entrare nell'ambiente, avevo trovato quel lavoro lì, avevo bisogno di iniziare subito, ho accettato condizioni penose.
Certo.
Oggi, dopo 10 anni, chiaramente sto in un'altra condizione, no? E mi posso permettere di scegliere con più calma, posso dettare le mie condizioni, anche perché ho 2.000 lire in banca, posso scegliere un lavoro con più calma, quindi dipende, penso, anche da questo.
Radio Rock Podcast. Dead Poets Society featuring con The Warning Heart. Buongiorno, sentiamo ancora. Dai,
che Ale, che mo c'è un collega mio che è andato via, è andato in un posto nuovo, questo aveva promesso una crescita professionale, economica, invece sono 2 anni che ha preso a chiodo, perché questo non gli dà l'aumento, dicendo che non ci sono. Ci sono, quindi secondo me è meglio prenderli subito. Già. Hanno ragione sti ragazzi, meglio prenderli subito.
Pochi, è rimasto così, maledetti, che fai? E subro, questo
ma un parere un po', diciamo, in contrasto. Così, perché penso che se un ragazzo, ovviamente c'è caso e caso, però se una persona ha passato magari 5-7 anni a studiare, è uscito dall'università con ottimi voti e tutto, deve avere delle pretese invece, perché deve rendersi conto che vale, che ha un valore, e quindi deve avere delle pretese. Io ho una marea di amici,
sì, mi trovo
almeno un paio
d'accordo,
per esempio, con delle lauree veramente serie, che proprio perché non avevano pretese se ne sono andati a fare camerieri.
Attenzione, questo dice il nostro amico, bisogna avere delle pretese.
Io penso che la pretesa principale sia quella di essere rispettati. Ora, poi da qua credo si possa costruire tutto, perché anche avere delle pretese, nel senso che essere sicuri di se stesso e di se stessi e del cammino che si è fatto.
Giusto.
Per carità. Però anche entrare nell'ordine di idee che, non avendo un'esperienza, no, così formata,
ma anche non avendo dimostrato nulla,
ecco, magari c'è del
vabbè,
tempo,
però c'è un percorso, sì, di studio alle spalle che dimostra che tu quelle dubbio, cose le sai, non è che
dubbio
è Marti, minore,
però,
cioè,
no, Martì, è tutta,
no,
un'altra,
però,
cosa,
spesso,
vabbè, però aspetta,
tra la pratica,
l'esperienza,
e la teoria,
però aspetta, allora dimmi, cioè, valuta questa cosa in base ai criteri dell'esperienza e
il
della paga degli altri dipendenti
di
con
crescita.
Più esperienza.
Il problema quello è la mancanza,
sì,
di crescita,
ma quella
certificata.
Verrà, quella verrà, capito?
No,
cioè,
di crescita, sì, certo, economica. Di
quella verrà, ma potrebbe anche non venire. Nel senso, il fatto che sei laureato non è un marchio di garanzia. Perché
beh, no,
tanti
però
sia...
rispetto, cioè...
vabbè, Marti, però quanta gente
dai,
laureata scretina,
ma certo,
dai,
però che vuol dire, aspetta, ma io ti posso pure licenziare, che... cioè ti posso assumere con dei parametri che tu decidi giusti,
quindi,
e poi ti posso licenziare.
Il discorso è il rispetto, se alla base c'è rispetto, per cui tu all'inizio devi prendere, non lo so, 1500 euro, poi si cresce, nel momento in cui c'è una crescita,
però
sia professionale ci dovrebbe stare,
okay,
anche di
però
stipendio.
Un po' di disillusione rispetto a questa crescita ti viene quando tante, anche insomma dalle esperienze che sentiamo, aziende poi queste crescite
perché
oggettivamente
non, c'è rispetto,
non te le danno.
Perché non c'è rispetto del
appunto,
lavoratore e di chi,
quindi,
lavora.
Quindi se uno in realtà lo mette bello,
sì,
chiaro all'inizio, non so quanto
aziende,
è sbagliato.
Molto spesso sono aziende private.
Private,
cioè,
certo,
nel senso,
certo. Il pubblico,
il
è tutto
pubblico
un altro discorso,
che è comunque sia non retribuisce quanto dovrebbe. Però sai, nel pubblico ci sono dei contratti decisi,
pubblico,
anche gli scatti,
sì,
di carriera sono previsti. Poi sono scatti ridicoli perché a volte ballano tipo 50 euro al mese.
Sì, sì, sì.
È una cretinata. Però in realtà tu in un percorso,
beh, il pubblico è più
nel
monitorato,
pubblico tu c'hai,
cioè,
il percorso
è...
dal momento in cui entri a quando teoricamente dovresti uscire, che è tracciato. Poi possiamo discutere del fatto che è poco, come volete voi, ed è giusto. L'azienda privata, sai, è una contrattazione tra privati e lì scattano i mille problemi, perché le aziende hanno un costo del lavoro esagerato,
sì, vero,
perché sono, dipendono dalle leggi del mercato, che può purtroppo andare in un modo come volete voi. Però poi lì il lavoratore è veramente molto più solo da quel punto di vista,
sì,
perché va lì e contratta. Ora, che contrattazione c'ha uno rispetto ad un'azienda, un singolo? Poco. Detto questo, è proprio un discorso anche di etica. Tu che esci dall'università, hai una formazione sicuramente valida, sicuramente sei molto bravo, non sei uno che sta arrivando, che sta,
certo,
entrando,
ma
adesso,
sì, sì, ma io
per cui
questo sono d'accordo.
Il problema
però
qual è? È che da noi in Italia sta roba è diventata, come sempre, vabbè, ma sei ragazzo, vabbè, ma sei giovane, vabbè, ma mo vedremo. Capito, cioè, non succede mai.
È stanco.
È quello il grande problema. È
anche
enorme.
Perché sei ancora ragazzo a 40 anni, cioè, ragazzi, dai, basta. Su, basta. Cioè, ecco, ma che veramente.
Però anche dire, io metto seduto, arrivo e partiamo da 50 lordi l'anno, amico mio, grazie, quella la porta. Anche perché non ci stanno queste risorse.
Ma
anche,
no, ma non solo, ma poi voglio dire, tu mi dovrai pure dimostrare dai, che ti meriti.
Ma sti 50 lordi l'anno. Vuoi fare qualcosa prima?
No? E sto in qualche modo impiegando questi soldi nel giusto modo, cioè nel senso che
voglio sì, però, dire, allora,
c'è tanta
sì, no,
gente inadeguata,
ma
no,
questo
per carità,
sì, però tu comunque oggettivamente il licenziamento lo puoi fare, cioè se tu non vai bene per quella mansione, cioè lo so, però dai, cioè, nel senso.
Ci sentiamo tra pochissimo, signor, c'è un break.
Radio Rock Podcast.
La novità Clifford Mods, The Good Life. Se volete votarla andate sul sito radiorock.it. Ma signori miei belli, Ubi Maier, Minor Cessat con noi come ogni lunedì, che si rispetti, il nostro Daniele Andreozzi. Buongiorno Daniele.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Come stai? Tutto bene?
Tutto benissimo, grazie. Tutto
allora,
benissimo.
Vuoi che ti presento mille, come plenipotenziario del Cinecittà Bettini San Lorenzo oppure del CEO, del AD?
se vuoi mentire, sì.
Allora, sapete tutti di questa nostra partnership con il Cinecittà Bettini San Lorenzo, che quest'anno ci offre il piacere di seguire le squadre giovanili di questa gloriosa e storica società romana, quindi stiamo seguendo un pochino le avventure della squadra e come al solito ogni lunedì facciamo un po' il punto. Allora, i risultati, partiamo da lì. Daniele, com'è andata questo fine settimana?
Allora, dopo dei risultati positivi, abbiamo avuto la prima battuta d'arresto con l'Under 17 che ha perso in casa contro l'Alba Longa, quindi squadra di Albano Laziale, e sì, abbiamo perso 4-2, una partita secondo me meritatamente persa. Perché sì assolutamente, secondo me una partita meritatamente persa, con la classica partita che doveva darci un pochettino il salto di qualità, no? Quel pezzettino che ci poteva, certo, servire, e che invece è stata presa forse un po' sotto gamba, forse tanto in qualche modo riusciamo a portarla a casa, e invece per fortuna da un certo punto di vista il calcio non è così, nel senso che il calcio le cose te le devi meritare, non ce le siamo meritate, abbiamo perso.
Tra l'altro forse anche, come dire, non voglio dire statisticamente, no, dopo tante vittorie prima o poi una sconfitta arriva, però sì, forse certo, anche il fatto sì che possa essere, come dire, un trend per cui arriva un momento con una battuta d'arresto che invece magari può servire proprio, come dire,
ma come no come assolutamente. Guarda, la tua analisi è correttissima, no? È correttissima, tanto che è esattamente la stessa cosa che abbiamo detto con lo staff tecnico a fine partita: utilizziamo il risultato negativo e la prestazione negativa per qualcosa, e il qualcosa è quello che deve essere lavorare bene durante la settimana, analizzare bene quello che non è andato e cercare di fare meglio la prossima.
Soprattutto è anche un altro grande esempio del fatto che se tu sei in una striscia positiva non è detto che quella striscia positiva continui, perché è così che accade, continua se tu continui a essere al tuo livello.
Ma quanta vita c'è qui?
L'ineluttabilità non esiste.
Tutto questo discorso, quanto insegnamento di vita c'è?
Guarda, è la bellezza dello sport, noi abbiamo parlato un sacco di volte, nel senso ci aiuta a capire, no? Cioè, nel senso, analizzare le cose che non vanno è più semplice, bisogna cercare di analizzare bene anche
non
le cose quando le cose vanno.
No? Alcune cose, ma bisogna sempre in qualche modo fare... impegnarsi affinché poi le cose possano andare.
E a proposito di questo, voglio fare un applauso all'Under 16 che invece torna a vincere.
Questa è stata, guarda, ci tengo tantissimo, grazie per avermelo detto, per averlo citato, perché l'Under 16 è un momento, purtroppo un lungo momento, molto difficile, di prestazioni altalenanti e risultati molto negativi. Abbiamo ripreso questi tre punti che ci danno ossigeno per la classifica, ma soprattutto fanno, insomma, bene ai ragazzi, perché volevano veramente tanto tornare a muovere un po' la classifica, che è complicata, però si ricomincia ad allenarsi durante la settimana con uno spirito completamente diverso.
Perché anche lì, anche in quel caso, Daniele, così come vale per la striscia di risultati utili, anche la striscia di risultati non all'altezza poi portano ad una condizione mentale per cui pensi che non vincerai mai più.
Io non, come sapete, insomma, l'ossessione per le classifiche e per i risultati nei settori giovanili non ce l'ho, e quindi chiaramente questa cosa deve essere trasportata per cercare di utilizzare quello che succede nel fine settimana
trasportarlo durante la settimana per fare sempre qualcosa di meglio. Quando le cose vanno molto bene, alzare l'asticella; quando le cose vanno molto male, cercare di capire cosa non va e provare a migliorare.
A proposito di questo percorso che stiamo intraprendendo con te, di quanto parliamo sempre ogni volta dell'importanza, come dire, del percorso, no? E del prendere coscienza di sé, dei propri mezzi, di avere anche l'onestà intellettuale di ammettere alcune cose, e che ammettere alcune defaillance in realtà è un gradino dal quale si può ripartire. L'esempio ci arriva, come spesso accade, da un campionissimo, cioè, e molto spesso, no, si dice che i più grandi sono anche quelli che, come dire, tra virgolette, fanno meno i presuntuosi, anzi sono molto molto umili. Parlo di Luka Modric,
un
giocatore enorme, ma per quello che mi riguarda penso tra i miei 10 giocatori preferiti di sempre. Centrocampista, non lo scopriamo noi, spaziale, storica, ha scritto la storia del calcio, ora è al Milan. Parlando della partita di ieri, Luka Modric, che ha vinto tutto quello che si può vincere, compreso il pallone d'oro, a 40 anni ancora chiudeva e contrastava come fosse un ragazzo di 20 anni. A fine partita dice: ragazzi, la potevamo perdere perché la Roma ci ha dominato, ripartiamo da qui e capiamo cosa abbiamo sbagliato. Luka Modric a 40 anni con la bacheca piena di qualsiasi cosa.
Aggiungo anche che Luka Modric si mette all'interno di un contesto tecnico-tattico non esattamente diciamo favorevole a lui. Esatto. Si mette a disposizione comunque di una struttura sostanzialmente conservativa come è la squadra di, appunto, di Allegri, che difende basso, riparte tanto, però costruisce poco. Quindi per un regista, per un centrocampista totale come lui, comunque non è proprio, non potrebbe, a 40 anni ovviamente, certo, non essere l'ideale.
Potrebbe, ma tranquillamente anche
non,
dire
non gliene frega niente, certo. Lui entra in scivolata sul terreno fangoso, straordinario.
Potrebbe anche dire tranquillamente: il mio livello è un altro, per cui quando c'ha Gasperini che gli incolla Cristante, lui s'abbassa di 20 metri per andare a trovare lo spazio e sacrificandosi, è quello che chiude sul contrasto su Selic come fosse un difensore. Cioè, nel senso, vedi, un campione enorme forse diventa campione proprio per quei valori lì.
Ma certamente, concordo, sottoscrivo.
Senti Daniele, noi ti salutiamo, ti ringraziamo come sempre, in attesa di sentirci la prossima settimana, e come ormai sta diventando una meravigliosa consuetudine, ti chiediamo con quale brano ci vuoi salutare.
Meravigliosa richiesta a me che fate chiaramente di avere questa possibilità. Io vorrei ascoltare My Generation degli Who, se è possibile.
Assolutamente sì, Who, My Generation. Grazie. Scelta di Daniele Andreozzi, Cinecittà Bettini, San Lorenzo. Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
Ciao a tutti. Bravo, buon lavoro, buona giornata.
Ciao, ciao, grazie, ciao, 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 ciao. Radio Rock Podcast. La scelta del nostro Daniele Andreozzi del Cinecittà Bettini San Lorenzo, squadra che seguiamo da quest'anno, siamo loro media partner. Oh My Generation, e ora le vostre voci, vi siete scaldati, eh? Tanto, tanto, tanto. Nanni,
sono abbastanza d'accordo con te sul fatto di dover dimostrare, ma forse perché ragioniamo da partita IVA, per cui dobbiamo dimostrare per tutta la vita finché non moriremo male di tasse. Però i ragazzi fanno bene a farsi valere. Credo che il problema invece sia un po' a livello legale, cioè ci vorrebbero veramente i contratti scritti, esatto, nero su bianco, e ci vorrebbe forse anche un po' più di controllo, no?
Assolutamente.
Sì, sì, Nanni, sono completamente d'accordo anche te sul fatto che probabilmente alcuni pensieri sono proprio figli di una vecchia idea. Io dico solo che, ripeto, il problema è nella fase successiva al primo incontro, cioè che tu ti siedi e mi chiedi per partire 50.000 questo e quest'altro, mi verrebbe da dire: ma sulla base di che? Non può bastare una laurea, cioè, nel senso, sì, basta, ma non può bastare. Ok, il problema qual è? È che poi la condizione che ti proponga all'inizio, questo famoso stage, perché c'è chi ci ha scritto un grido di dolore dicendo che stage, sì, significa palcoscenico in inglese, sì, che stage è una parola francese, quindi stage. Il problema è che poi diventa la consuetudine per 3 anni. Questo no, basterebbe il semplice rispetto delle regole di CM. Eh sì, siamo d'accordo.
Però è vero pure che le regole, come dicevamo prima, la legge prevede l'utilizzo di alcuni contratti che sono, cioè, non so neanche come possiamo definirli, finti, fantasma, ridicoli, senza nessuna protezione.
Sono tutti legali, eh?
Cioè, è appunto tutto legale, tutti quello
ragazzi,
ti dico. Quindi
un giorno,
le regole,
io lo,
andrebbero pure riviste,
un
perché ci sono proprio dei problemi enormi strutturali su come vengono gestite le assunzioni o le finte assunzioni, chiamiamole.
Un giorno
come,
noi con grande
aziende,
calma dovremmo sedere con proprio grande calma, perché da farsi venire il sangue amaro. Un giorno dovremmo affrontare il problema della contrattualistica legata al mondo delle cooperative, soprattutto per esempio,
sì,
nel settore delle pulizie, no? Ecco. Io non so se ci avete mai parlato con qualcuno che,
sì,
lavora per le cooperative, non so se sapete quanto cazzo prendono l'ora e quanto quell'ora in realtà viene venduta.
Ma in generale,
okay,
un po' tutte le cooperative.
Noi partiamo di un orario che almeno i casi che io ho sentito, e sicuramente non faccio testo, però nella mia piccolissima esperienza, ore pagate 15-16 euro l'ora e al lavoratore ne finiscono 6.
Sì.
Oh, ci stanno 10 euro che ballano, ragazzi. E namo, è una roba che... Ma è un attenzione, non sono contratti illegali, sono previsti dalla legge.
Assolutamente. Guarda Alessandro, nel mondo sportivo ci sono i contratti di collaborazione sportiva, che sono i contratti inutili. Cioè, veramente sono proprio contratti che ti dicono semplicemente tu stai lì, ok? Senza nessuna tutela, fino a un certo numero di euro, poi subentra l'INPS, ma... Spesso ci sono delle agevolazioni legali per fare in modo che le persone che ti assumano con questi contratti riescano a far, come si dice, comparire che tu lavori molte meno ore, in modo tale che l'INPS non arrivano a versartelo. E questa qui è una cosa che fanno tutti, cioè comune, riconosciuta e che lo Stato permette. Allora, vogliamo cambiare proprio come sono formati questi contratti? Sono dei settori che fanno proprio pena.
Anna scrive: buongiorno Radio Rock, volevo dire che non sono d'accordo con la norma che al primo impiego si debba essere umili. Innanzitutto l'umiltà deve sparire dal vocabolario dei recruiter, perché l'umiltà è un valore se devi entrare nei francescani, non se devi dimostrare il tuo valore in un'azienda. L'azienda di sicuro non ti vuole umile quando devi fare i suoi interessi, quindi non esiste che pretenda lo sdoppiamento di personalità quando tu devi fare i tuoi. Poi se un giorno si presenta e chiede 50.000 l'anno, no, vuol dire che la RAL non era nemmeno nominata nell'annuncio. Come succede sempre in Italia, è un altro problema.
Sì.
E quindi il recruiter se la cerca, se al colloquio gli sparano cifre impensate. Imparasse a non sprecare tempo dei candidati e i suoi con questi giochetti. Se l'amico pensa che sia difficile assumere, vuol dire che la risposta gliela già data il mercato del lavoro. Santa legge di domanda e offerta. Guarda un po', non vale solo per un lato del mercato. Siamo, diciamo, come dire, abbastanza d'accordo con te. Band of Forces, Crush, e poi tra poco noi vi regaliamo delle occasioni, signori, per distrarvi un po' una serata.
Radio Rock Podcast.
E allora, signori belli, facciamo una cosa. Prima di andare al break delle 9.30 vi regaliamo una robetta. Allora, voi sapete... Ehi, guarda là,
ciao,
chi c'è, bentornata, la nostra Emanuela. Un bacio, bentornata. Allora festeggiamo. Dunque, noi sapete insomma che vi aspettiamo sempre a teatro, al Teatro dei Servi. Sapete che insomma vi vi diamo delle...
Vi coccoliamo e vi diamo anche tante opportunità. E questa è veramente grande come opportunità, perché iniziamo con tanto pre...
Perché vi diamo la possibilità di venire a vederci. Noi, il nostro nuovo spettacolo si chiama Viamo da Morire, ok? E sarà uno spettacolo un po' particolare, nel senso che si stabiliranno anche, chi lo sa, delle stranissime connessioni con l'aldilà.
Sì.
Perché c'è chi è morto, chi non è morto, chi pensa di essere morto ma non lo è, chi invece è morto ma non lo sa. Un tesoro da scoprire...
No?
Diciamo, dato indizi vaghi, un tesoro da scoprire e dei modi abbastanza particolari per arrivare ad avere determinate informazioni. I protagonisti saranno Lucrezia, Giulio, Dario e Paolo, che cercheranno, no, di, come dire, di districarsi in questa storia.
Cluedo,
un po' da tutti contro tutti. Guarda, è una cosa strana, è un misto tra la guerra dei Roses, un'azione investigativa nell'aldilà e dei soldi che muovono un po' tutto. Il nostro prossimo spettacolo nuovo si chiama Vi amo da morire. Saremo prima a Milano, ma a Roma, al Teatro dei Servi, saremo dal 17 marzo al 29 di marzo, ok? Tempo ce ne sarebbe, ma noi non lo vogliamo perdere, quindi adesso al 3899-106-600 WhatsApp e Telegram sbrigatevi subito, scrivete nome, cognome e la parola Vi amo, che è pure un bel messaggio.
Dai, che bello.
Nome, cognome e la parola Vi amo, ok? E potete vincere un biglietto a 5 euro per la sera della prima, martedì 17 marzo, ok? Nome, cognome e la parola Vi amo, e si vince un biglietto per la sera della prima. E per cui, che cosa dire, se non muovetevi, perché poi altrimenti succede,
La prima, dico.
Dai,
la prima, volete mancare la prima?
Dai, su.
Cioè, manca
nome,
la
cognome.
Ma poi con tutto st'anticipo, dai.
Nome, cognome, la parola Vi amo.
Dai.
Subito. Vincete un biglietto a 5 euro per martedì 17 marzo.
Radio Rock Podcast.
Avete scritto il vostro nome, cognome, la parola Vi amo per vincere un biglietto a 5 euro per la sera di, mi ricordo più, quando è che ci siamo?
14?
17 marzo.
17 marzo.
Il nostro nuovo spettacolo, ve lo stavamo dicendo, Vi amo da morire, una commedia, diciamo, che si giocherà sul filo dell'aldiquà e dell'aldilà, con un mistero da risolvere e soprattutto un tesoro da scovare. tra tradimenti, bugie, insomma sarà un bel casino e sarà molto divertente. Venite, sapete che avete sempre il biglietto ridotto quando volete al Teatro dei Servi, soprattutto quando ci siamo noi, vi basta dire che ascoltate Radio Rock. Ma quando ci siamo noi scuciamo sempre delle cose in più, per cui per la sera di martedì 17 marzo, la sera della prima, potete vincere un biglietto a 5 euro se scrivete adesso nome e cognome e la parola vi amo. Il teatro poi vi contatterà a ridosso della serata. Intanto Massimo, buongiorno, ciao.
Buongiorno. Rock, sì, d'accordo, il tuo lavoro non paga, il dipendente pretende, ma nessuno parla dello Stato che invece... Pesca con tasse,
no, no, no. Caro Massimo, siamo d'accordo con te, lo abbiamo sempre detto, assolutamente. Che...
Già. Vogliamo parlare dell'università, dove hanno fatto questa riforma straordinaria, dove l'assegno di ricerca finalmente non esiste più, esiste il contratto di ricerca, tutta un'altra cosa. Costa il doppio, paga di meno. Ma perché?
Capito.
Ma perché? Ah. Ma perché? Perché? Chi è qua? Pronto?
Non lo so, ci sarebbe veramente da farsi le domande.
Massimo.
Che... Ciao ragazzi, buongiorno. Io volevo dire questo. Lavoro da 28 anni nel settore bancario. Ho un contratto nel settore bancario di quelli di una volta, non quelli che stanno facendo adesso, perché sono dei contratti un po' rivisti al ribasso. Ho 8 scatti d'anzianità, per cui diciamo che sono arrivato al livello massimo di retribuzione nel livello di un impiegato. Sì. E 50.000 euro di RAA lordi non li prendo nemmeno io, quindi capisco tutto, capisco i ragazzi che vogliono un po' ribellarsi alla struttura del mondo del lavoro odierno, anche perché io ho 2 figli che a breve dovranno inserirsi nel mondo del lavoro e questo mi spaventa un po'. Però dico che bisognerebbe anche avere la percezione un po' delle cose. 50.000 euro di RAL annui sono tanti, anche rapportati a un tipo di impiego come il mio.
No, no, ci credo.
Vabbè,
sì,
dipende,
sì,
pure che mansione era, però.
Sì, però
non è che ci ha detto,
quello
ci
dicevamo
tecnici,
all'inizio,
di altissima qualità, cioè era forse un settore molto specifico.
Passasse il messaggio che un laureato non deve avere pretese, che non era questo il mio messaggio. Io dicevo perché comunque anche un laureato che entra nel mondo del lavoro alcune conoscenze lavorative ancora non ce l'ha, con tutte,
certo,
magari può aver,
certo,
preso 110 e lode in ingegneria meccanica, ma sicuro che le conoscenze lavorative sono proprio un'altra cosa. Quindi solo per un periodo iniziale ci sta prima dimostrare e poi pretendere, però dopo un po' di tempo non deve più accadere. Non vorrei passarsi in saggio uno si dà accontentare vita dei 1.500 euro al mese, anche
no,
perché
no.
Io lavoro da 4 anni e quando faccio dei colloqui meno di una certa cifra non chiedo mai, infatti aziende poi scappano ugualmente perché non mi vanno da quindi questo poi è un altro discorso, però non vorrei fosse passasse il messaggio
no,
sbagliato.
No, no,
ecco.
Tranquillo, no, no, il tuo messaggio era chiarissimo, è chiaro che non dici ci dobbiamo accontentare e basta. Dici, fai un discorso progressivo, ma è quello che
Vabbè,
ci stiamo
però non penso
che ci stiamo dicendo.
Sì, sì, certo, però ecco, diciamo che il focus secondo me non è che i giovani chiedono troppo e che ci siano proprio stipendi inadeguati alla vita adesso, cioè, ma a prescindere,
siamo d'accordo Martina,
quanti giovani possano chiedere,
che sono assolutamente
non è
pochi.
Questo il problema, mo se renderanno conto che è troppo e dovranno abbassare, ok, però penso che il problema sia proprio che ci sono dei problemi gravi in Italia rispetto a questo. Poi il fatto che uno se ne va e oggettivamente il pensiero, credo, sia venuto a tutti, è legittimo.
Ho capito, buongiorno, però ho capito, oh.
Capito.
2026 io ancora usato questo termine, teatro dei servi. Ma guarda che veramente, 2026...
Posso dire che c'hai ragione?
Io lavoravo per una ditta all'interno di una grande ditta parastatale.
Attenzione, parastatale.
Che facevano navi militari.
Navi militari.
Mi vendevano per 32 euro all'ora, a me me ne davano 10 lordi. Ciao Giacomo.
Ma Giacomo, pure troppo per quello che fai te, eh? Meno Giacomo. Radio Rock Podcast. Jack White, what's the trick? What's the trick? What's the trick?
Avete studiato, siete laureati, avete pretese e cose. Se non vi pagano tanto e non vi siete inseriti bene, non sapete fa un cazzo, non capite un cazzo e non siete buoni a lavorare, a stare nel mondo del lavoro.
Olè, via.
Potete tutti questi soldi, spacciate. O se no, poi vita mia, morte tua. Emilio Pappagallo, fai cagare. Ciao.
Ma che c'entra?
Ma non c'è Emilio.
Ragazzi, buongiorno. Va detto che le aziende private, anche loro sottostanno a un contratto nazionale del lavoro che è un contratto di primo livello E poi sono i contratti nazionali del lavoro, i CCNL complementari di secondo livello, che sono che è l'applicazione del contratto nazionale del lavoro per ogni singola azienda. Quindi ogni singola azienda ha un contratto di secondo livello, quindi in verità non è che vai a discutere, il lavoratore non va a discutere direttamente con l'azienda.
Esattamente, più che pretese è amor proprio, nel senso che è complicato avere delle pretese subito appena da ragazzini, perché alla fine se non hai mai lavorato e hai solo studiato, purtroppo funziona così, però è amor proprio e a un certo punto ci arrivi. Io ho 35 anni, sono libero professionista e va bene, anzi 34 la precisione, e mi hanno detto vabbè, ma tu sei giovane. Mi sei gonfiata la vena proprio, io lavoravo da 15 anni
la vena. Il nostro amico si gonfia la vena.
Buongiorno, anch'io dopo svariati anni, grazie a mio marito ragioniere, ho scoperto che le agenzie per le quali lavoro come merchandiser nei supermercati, cosa fanno? Fanno il gioco di segnarti meno ore per non pagare il minimo sindacale stabilito dal contratto nazionale. Per fortuna c'è lui e sono riuscito a recuperare un bel po' di soldi.
Vedi.
Altrimenti.
Però non tutti hanno questa fortuna, cara Gabri.
Capito? Quindi pensa, ragazzi, quanti soldi risparmiano per loro, no?
Facendo eco al messaggio del ragazzo che parlava dei nuovi contratti di ricerca, e quella è la punta dell'iceberg. Ricercatori a tempo indeterminato nel CNR, che è l'ente statale della ricerca per eccellenza, hanno comunque al loro ingresso un netto di 2.100 euro al mese, che può sembrare tanto, ma non lo è in realtà se prendete in considerazione il fatto che si tratta delle persone più qualificate sulla faccia della terra, cioè a livello accademico, e che prima di arrivare in quella posizione hanno già almeno 10 anni di esperienza.
Esatto. Grazie Silvia. Troubled Better Times.
Radio Rock Podcast.
Mamma mia, come vi siete scaldati. Mi piace molto quando partecipate così. Dai. Sentiamo, forse qualche messaggio dovrò tagliarlo, ragazzi, ma siete veramente molto lunghi, capisco, ma dobbiamo avere dei tempi diversi. Deborah, buongiorno.
Parliamo anche del fatto che io ho preso una ragazza nella nostra agenzia e gli ho fatto fare il famoso stage di 6 mesi, stage che prevede massimo 800 euro mensili per 40 ore, ma siccome è una donna di 38 anni, io fuori busta di mia iniziativa gli ho dato altre 350.
Parliamo anche di questi datori di lavoro.
È una cosa meravigliosa, Deborah, quella che tu
avere
fai.
Avere una coscienza.
No, tu c'hai una coscienza, ma tu ti rendi conto che l'hai dovuto fare tu.
Di tua
coscienza,
iniziativa.
Un extra busta che prendi tu dal banco fatto tuo.
E per quei 6 mesi l'INPS gliel'ha pagata lo Stato, perché è l'unica agevolazione. Dopodiché, ovviamente, le voglio fare un contratto, visto che lo stage è andato bene, un contratto a tempo indeterminato, che prevede per lei una busta paga di 1.500 e passa, e va bene, e per 40 ore mi sembra il minimo, però io pagherò di F24 ogni mese 894 euro. Ragazzi, 894 euro è uno stipendio, Cristo santo.
Hai ragione.
Quindi,
totalmente.
È vero che quelli, una parte di quegli 800 e passa sono per i suoi contributi sacrosanti, ma il resto sono tasse, tasse che io devo pagare per assumere una persona, e ce n'ho una di dipendente, perché me ne posso permettere una, capito? Non perché io non abbia bisogno di altre persone a lavorare, ma non me lo posso permettere,
capito? Quando diciamo che non è una battaglia con i datori di lavoro. Deborah è una datrice di lavoro, va spiegato esattamente quello che succede.
Però è una datrice di lavoro che ha trovato delle soluzioni alternative ad un problema è fare il nero.
La soluzione alternativa è che lei decide di sponte di prendere i soldi dal suo conto corrente e dargli.
Che non è giusto, Ale, però è una scelta.
Non è un'alternativa,
è una scelta, però comunque è un problema politico.
Ma tu hai capito che lei, Deborah, ti paga una dipendente, gli paga la pensione,
Ale,
e non solo, ti prendi i suoi soldi
bene.
E glieli dà.
Sì. E io questa cosa ti sto dicendo che non è giusto e va risolta, però ti sto dicendo che tra qui e, que- e quei datori di lavoro che invece marciano su questa cosa e non ti non ti danno neanche il dovuto, no, è una bella fetta. Brava Deborah.
È semplicemente una giungla pura. Io vengo dalla consulenza informatica e l'ho lasciato per la pubblica amministrazione. E praticamente io sono entrato. La contrattazione di livello è la più grande fregatura dell'universo, perché io sono entrato nella mia azienda, l'ultima, perché ho lavorato per 6 anni. E fino all'uscita avevo uno stipendio più alto di una mia collega che era cresciuta nell'azienda da quando era laureata. E che era di 2 livelli superiori al mio, quindi proprio follia. Cioè io ero contento, però certo, era strana chiaro. Tutta questa certo. cosa.
Beh, direi abbastanza strano, insomma. Sì, fa impressione per certi versi che sia una cosa del genere.
Come dicevate voi prima, i contratti di lavoro in Italia sono a Penusi. Favore delle aziende.
Sì, sono patetici, veramente.
Sono stati creati apposta proprio per non stabilizzare mai i lavoratori, non far crescere i livelli dei contratti. E in Italia c'è proprio un problema di deprofessionalizzazione, sì, nel senso che è ovvio che per tutte le professioni c'è un po' di gavetta da fare. Però che succede in Italia? Che se tu hai svolto quella mansione precedentemente per un'altra azienda, l'azienda successiva per la stessa mansione ti rimette a livello di partenza, cioè non ti riconosce gli scatti di anzianità che tu hai già fatto su quel contratto. E questa è una cosa che in Italia legalmente si può fare, ma è proprio lì il punto, perché se almeno le aziende non potessero riassumere le persone a livelli più bassi di contratti già svolti, quindi dove quelle persone quella professione l'hanno coltivata già, allora sarebbe comunque già qualcosa.
Eh sì, certo, chiaro.
È proprio quello che tu vuoi lavorare, diventi bravo nel lavoro che fai, vuoi cambiare azienda, devi ricominciare da capo, soprattutto quando sei giovane, entro i 35
grazie.
Anni, questo è l'atteggiamento che hanno.
Grazie per la tua testimonianza, signori belli. E allora ci siamo, saranno 2 settimane intense, saremo insieme, parleremo come e quanto vorrete. Ebbene, quello che è bello purtroppo ogni tanto finisce, per cui grazie a Martina Caronna.
Grazie a voi.
Grazie a Maurizio Paniconi.
Grazie a Graziella.
E grazie a questo grandissimo
grazie
Gagarin.
Grazie
che
Ale.
Tra poco arriverà qui con Marco Muscarà e Tatiana Fabrizio. Tra l'altro tanti auguri a Tatiana.
Oggi. Tanti bello. Auguri, Tati.
Dai,
oh.
Auguri. Dai, mi raccomando, accoglietela come meglio sì, non si può. 3899 106 600. Credo sia felice di ricevere anche i vostri auguri, per cui inondiamo d'affetto la nostra Tatiana Fabrizio. Tra pochissimo sul ponte di comando insieme a Marco Muscarà per Gagarin. Noi ci sentiamo domani, buona giornata a tutti.
Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock, tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.